Fedi, alla Farnesina si è tenuta la prima riunione plenaria dei nuovi eletti al Consiglio Generale degli Italiani all'estero, durante la quale è stato eletto il nuovo segretario del CGIE, Michele Schiavone, il quale ha affermato di voler fermamente rimettere in corsa la macchina del CGIE, per troppo tempo bloccata. Ma la macchina, per quale ragione era bloccata e come sbloccarla?
Noi abbiamo sbloccato, con l'iniziativa politica, i comites e il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, rendendo finalmente possibile, dopo varie proroghe, le elezioni. Quindi è stato proprio il governo di Matteo Renzi che ha consentito di sbloccare la macchina rappresentativa delle nostre comunità. Questo è un dato di fatto, diciamo, oggettivo. Naturalmente non abbiamo risolto tutti i problemi. Infatti, nella sessione di insediamento del nuovo Consiglio Generale sono stati affrontati i temi veri che stanno tutti nell'agenda politica. Al primo posto, non tanto per importanza prioritaria, ma proprio perché è un segnale politico rilevante, al primo posto è stata inserita proprio la questione della riforma della rappresentanza, per dare finalmente alle nostre comunità il modo per far sentire la propria voce presso il governo e le istituzioni, anche concorrendo insieme ai parlamentari a determinare le scelte prioritarie per le nostre comunità, con un ruolo di approfondimento, di conoscenza, di comprensione della realtà, di studio e di analisi anche dei livelli di integrazione delle nostre comunità, che fino ad oggi è stato sostituito dalla politica. Ecco, noi diciamo che in questo momento forse occorre più lavoro di squadra, più conoscenza dei problemi e più trasferimento di questa conoscenza dei problemi a livello governativo e parlamentare che la politica vera e propria, che è al servizio dei cittadini ma che oggi svolge la compagine parlamentare. Quindi col nuovo assetto costituzionale noi abbiamo mantenuto la circoscrizione estero con i 12 deputati che continueranno a rappresentare a livello politico le nostre comunità, i comites e il Consiglio Generale possono dare un contributo di approfondimento e di conoscenza. Questo dovrebbe essere il sistema, è un sistema che costi molto meno, che sia molto più efficace ed efficiente e che garantisca quindi a tutti di fare bene il proprio lavoro. Fino ad oggi non c'è stato.
E parliamo ora del referendum del 17 aprile per l'abrogazione della norma che concede di protrarre le concessioni per l'estrazione di idrocarburi. Cioè, chi voterà sì, chi voterà no, ma il Partito Democratico è per l'astensione. Perché?
Perché sostanzialmente non c'è stata una decisione di maggioranza su questo tema, non c'è stato, diciamo, nella direzione del PD che doveva tenersi proprio quando poi c'è stato il tragico incidente delle 7 ragazze morte in Spagna e che è stata riconvocata per il 4 aprile, il Partito Democratico non riuscirà, a mio avviso, a prendere una decisione a maggioranza, perché il tema è controverso, come tutti. Forse è un tema su quale la politica doveva trovare una soluzione molto più equilibrata, non siamo stati in grado di farlo. Il referendum abrogativo cerca di fare qualcosa che sostanzialmente crea solo problemi. Oggi sospendere alla scadenza delle concessioni di trivellare significa lasciare le infrastrutture come stanno, non potersi avvalere quindi delle risorse per le quali le infrastrutture sono state create e sostanzialmente fare un danno doppio, nel senso che le trivelle ci sono, i pozzi ci sono e non poter utilizzare il giacimento che invece c'è ancora, perché le concessioni, ripeto, quello che cerca di fare il referendum sostanzialmente è di dire alla conclusione delle concessioni non si trivella più, non si estrae più. Il governo dice noi non vogliamo nuovi pozzi, non vogliamo trivellare il Mediterraneo né i parti del nostro paese. Se quel che c'è, c'è, però vale la pena utilizzarlo fino in fondo. Mi pare che questo ultimo ragionamento sia il più coerente con sia il rispetto dell'ambiente, il non utilizzare più il meccanismo della trivellazione dei nostri mari, ma di utilizzare però appieno le risorse che abbiamo, e credo che questo sia ragionevole. Ed è per questa ragione che esistono posizioni alternative tra il governo, alcune regioni che sono particolarmente colpite sia dalle trivellazioni che dalla dislocazione delle trivelle in mare, e credo che alla fine gli elettori sceglieranno sulla base delle informazioni che riusciranno ad apprendere. Certo, all'estero sarà più difficile che in Italia, ci rendiamo conto, c'è già un'informativa molto precisa su come bisogna votare dal punto di vista tecnico, cercheremo nei prossimi giorni di far arrivare anche informazioni sui temi che sono al centro del referendum, ma sostanzialmente è questo, ed è per questa ragione che il Partito Democratico non ha ancora raggiunto una decisione unanime sull'indicazione di voto.
Fedi, Quindi si parla dell'estrazione degli idrocarburi, ma si torna a parlare anche della gestione dell'acqua pubblica. Qual è il problema da cui non si riesce a venire fuori?
Ma che innanzitutto non c'è nessun tradimento del referendum del 2011 che cancellava l'obbligo della privatizzazione della gestione del servizio idrico, e quindi in questo momento, nella discussione che sta avvenendo in seno al Partito Democratico, ma anche su un testo vero e proprio, che è un disegno di legge del governo, il Partito Democratico con degli emendamenti garantisce proprio che si continui a tutelare le fasce sociali più deboli, garantendo a tutti i cittadini il diritto all'acqua. Quindi credo che proprio partendo da questi elementi, un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile che venga garantita a tutte le persone e che copra tutta l'Italia, con alcune regioni, soprattutto al sud, sappiamo bene che in alcuni periodi dell'anno sono stati addirittura senza acqua e con razionamento dell'acqua. Ecco, io credo che l'atteggiamento sia sostanzialmente questo: non c'è nessun tentativo di rimettere in discussione il controllo pubblico dell'acqua, non c'è nessun tentativo di superare il referendum, che ricordiamo è stato uno dei pochi referendum che negli ultimi anni hanno raggiunto il quorum e hanno dettato questa condizione molto stringente. C'è semplicemente il tentativo di superare tutti i problemi che negli anni abbiamo accumulato, facendo in modo che l'acqua sia un bene davvero di tutti e per tutti, e quindi sia disponibile per tutti.
Si parla di referendum abrogativo, si parla di acqua e si fa un gran parlare di elezioni e dei candidati per le elezioni amministrative, e le polemiche non sono mancate. Il PD ha scelto Giachetti quale suo candidato, che sembra doversela vedere soprattutto con la Raggi, candidata del Movimento 5 Stelle. Come la vede?
Ma alcuni dei sondaggi più recenti danno Giachetti e la Raggi come i due candidati più forti. Non mi sorprende che questa sia la lettura, anche se ovviamente è una lettura ancora molto povera di elementi di contenuto, perché la campagna elettorale non è ancora iniziata, non abbiamo ancora in effetti neanche la data definitiva per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Ma non mi sorprende che Roberto Giachetti, che conosce Roma molto bene, è attuale vicepresidente della Camera dei Deputati ed è un candidato molto forte del Partito Democratico, se la contenda con la Raggi, che ovviamente è la vera novità di questa tornata amministrativa per Roma. Gli altri candidati, dalla Meloni a Bertolaso a Marchini, sono tutti molto superati anche dalla storia di Roma. Basti pensare anche allo stesso Storace, insomma, che ha amministrato la regione, sono i soliti noti. Invece tra Giachetti e Raggi direi che c'è una speranza per la città. Io credo che sarà una campagna elettorale molto intensa, naturalmente io sostengo Roberto Giachetti per la sua capacità, per le posizioni molto chiare che ha assunto negli anni, anche per non ricordare altri elementi, ma la cosa che mi arriva sicuramente in mente immediatamente è lo sciopero della fame per la legge elettorale. Finalmente siamo riusciti a sbloccare la legge elettorale, l'Italicum, dopo aver iniziato anche la riforma costituzionale, sui tanti temi dei diritti umani fino alle garanzie personali, che sono i temi che stanno al centro anche delle campagne del Partito Radicale, di cui Roberto Giachetti ha fatto parte. Quindi io credo che per la persona che è, per le capacità che ha e per l'impegno che sono sicuro metterà su Roma, Roberto Giachetti sarà un bravissimo sindaco. Sono altrettanto certo che la campagna elettorale e il confronto, spero sia un confronto con la Raggi, aiuti anche il Movimento 5 Stelle a trovare una piattaforma politica seria per Roma, che non sia sempre no a tutto, ma che sia un impegno preciso per la città, e poi alla fine in Consiglio regionale saranno tutti lì a trovare soluzioni insieme per il governo della città.
Fede, concludiamo con i fatti di terrorismo e il Consiglio dei Ministri che ha approvato la banca dati del DNA, un regolamento presentato anni fa da Francesco Rutelli. Come mai si è aspettato tanto prima di approvarlo?
Perché innanzitutto le soluzioni di questo tipo non possono essere solo soluzioni italiane, occorre trovare un raccordo a livello quantomeno europeo, e credo che questo stia gradualmente nascendo, è un'esigenza sentita da tutti, e quindi la lotta al terrorismo non può essere solo la lotta del nostro paese, anche se noi abbiamo una forte intelligence, come abbiamo dimostrato negli anni, dobbiamo condividerla con gli altri e dobbiamo avere gli strumenti per poterla condividere in maniera razionale, in maniera legale anche, quindi gli strumenti anche normativi. La lotta al terrorismo ormai è lotta di tutti, è lotta senza quartiere, tenendo conto però del profilo della legalità che ci deve impegnare tutti. Noi non possiamo dimenticare che accanto alla lotta al terrorismo ci deve essere la forte presa di coscienza che dobbiamo mantenere la legalità a tutti i livelli, quindi rispettare anche le norme internazionali. È importante che Palmira, la città archeologica, sia tornata ora sotto il controllo delle forze fedeli a Assad, anche con l'aiuto della Russia, cosa che noi avevamo in qualche misura come elemento davvero nuovo nella lotta allo Stato islamico in quella parte del mondo, e che l'Italia si stia impegnando, lo ha già detto, lo abbiamo già detto in numerosi momenti, è stata anche una proposta italiana, i caschi blu a tutela del patrimonio dell'UNESCO, del patrimonio del mondo archeologico in quella parte martoriata della Siria. Ecco, credo che sia importante che alla fine noi, anche a livello parlamentare, si riesca a fare proposte di questo tipo che trovino a livello internazionale non solo ampia eco, ma anche poi il modo di realizzarsi.